Siamo convocati questa sera a celebrare la messa nella cena del Signore, a ricordare singolarmente quel convito dell'amore in cui, consegnandosi alla morte, Cristo affida alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio. Nel corpo dato per noi e nel sangue versato per la remissione dei peccati, troviamo i segni visibili e perenni della carità di Gesù, che nella passione redentrice compie la volontà del Padre. L'unigenito di Dio, per cancellare le nostre colpe, si è fatto uomo. Venuto a liberarci, pur essendo il Signore, è venduto a sacrilego prezzo da un servo, e colui che giudica gli angeli è trascinato davanti al tribunale di un uomo. Celebrando la cena di Cristo, la liturgia non tace in ricordo di chi, non avendo saputo amare, lo ha consegnato. Siamo così presi dal sentimento del timore e della vigilanza. La nostra riconoscenza, la nostra gioia di sederci a mensa col Signore è accompagnata da trepida preghiera. Donaci di non essere coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele e ci detta il proposito di non ripetere quel gesto sacrilego. Oggi, Figlio dell'Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indegni il tuo mistero, né ti bacerò tradendo come Giuda, ma ti imploro come il ladro sulla croce di ricevermi, Signore, nel tuo regno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
Per te sarò liberato dal male.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
Padre all'unigenito, a te divino.
Questa stessa notte voi tutti resterete scandalizzati per causa mia. Infatti sta scritto: ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Così non avete trovato la forza di stare svegli un'ora con me. Voi che vi esortavate a vicenda a morire con me. Ma Giuda, vedete come non dorme e si affretta a consegnarmi ai giudei. Alzatevi, andiamo. Ormai l'ora è venuta. Infatti sta scritto: ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Leggi nel nome del Signore.
Lettura del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona, invece, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu un mare, una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercarono a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano. perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino al Tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io, con voce di lode, offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore». E il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Vegliate e pregate per non entrare nella tentazione, perché il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, è qui colui che mi consegnerà nelle mani dei peccatori. Preghiamo. Dio giusto e buono, ricordando il castigo che Giuda trovò nel suo stesso delitto e il premio che il ladro ricevette per la sua fede, ti imploriamo che arrivi fino a noi l'efficacia della tua riconciliazione. E come a quelli fu data nella passione redentrice la ricompensa secondo la disposizione del loro cuore, così a noi, liberati dall'antica colpa, sia concessa la grazia della beata risurrezione con Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
La parola apostolica ci illumini e ci guidi a salvezza.
Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta mi ha trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemeremo alla mia venuta. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Siete venuti a prendermi armati di spade, come fossi un ladro. Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare e non mi avete arrestato. Adesso mi consegnate, perché sia crocifisso. Mentre ancora stava parlando, ecco arrivare la folla ed anche l'apostolo di nome Giuda si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. Giuda, Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo. Perché sia crocifisso. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo».
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora con me, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fai il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: «Non capisco cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, Infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sono molteplici e diversi i sentimenti che abitano questa notte. Ci sono innanzitutto i nostri sentimenti. Abbiamo nel cuore un po' di rammarico, un po' di tristezza. Celebriamo Pasqua in un modo impensabile, inimmaginabile. Intuiamo la sofferenza di molti. C'è il mio personale essere un po' disorientato. Non è facile celebrare Pasqua così, predicare alle panche vuote, a un aggeggio elettronico che mi guarda. C'è il sentimento dei tanti che vorrebbero celebrare Pasqua e non possono perché sono ammalati, perché sono davvero chiusi nelle loro case, e c'è tristezza, magari c'è anche tristezza. Ci sono i sentimenti degli apostoli, anche loro un po' spaesati, che faticano a capire la parola di Gesù, anche loro che si lasciano un po' prendere dalle incomprensioni che regnano un po' questa notte e si lasciano prendere da un sonno che vorrebbe portar via i cattivi pensieri, ma che in realtà non riesce a vincere la realtà dei fatti. C'è il sentimento di Giuda, difficile da comprendere davvero fino in fondo. Non sappiamo di Giuda perché tradisci. Invidia, avidità, sentimento politico, forse paura. C'è il sentimento della folla che va a prendere Gesù armati di spade, di bastoni, li immaginiamo urlanti, aizzati contro uno che forse non hanno neanche mai visto prima, contro qualcuno di cui magari hanno sì sentito parlare, mandati come cani rabbiosi, ciechi, verso una preda che semplicemente va portata a casa. Decifrare i sentimenti della folla non è così semplice, perché nella folla davvero tutto si confonde, tutto diventa un po' di tutti, ma nessuno davvero riesce a decifrare neppure se stesso. C'è confusione nella folla. Ci sono i sentimenti di Pietro che cambiano in questa notte, cambiano velocissimamente. C'è Pietro, il solito sbruffone, quello che deve sempre fare bella figura, essere 2 passi avanti agli altri, se anche dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. È motivato certamente dall'amicizia profonda, sentita, forse un po' ingenua, che prova nei confronti di Gesù. È una fedeltà, ma forse poco provata, che lui vuole offrire a Gesù. E poi pian pianino questo sentimento cambia, va purificandosi. Anche lui fugge. Questa notte è abitata anche dalla paura di Pietro. Anche lui scappa e poi pian pianino si rimette dietro, perché dice il Vangelo una frase veramente scandalosa da un certo punto di vista, perché voleva vedere come sarebbe andata a finire. Come quando ci mettiamo a vedere l'ultima puntata di una telenovela che ci ha appassionato, come andrà a finire? Chissà come mai l'Evangelista ha scelto queste parole per definire questo sentimento di Pietro. C'è la mancanza di fede di Pietro, che arriva a imprecare, a bestemmiare, a mentire, ad alzare la voce: non conosco quell'uomo. E anche questo abita questa notte. L'incostanza di Pietro è l'incostanza degli uomini, di ogni uomo, è un po' la nostra incostanza. Finché va tutto bene, va bene, ma appena qualcosa non funziona, subito scattiamo. Ma infine ci sono anche le lacrime di Pietro, lacrime amare, annota il Vangelo. Lacrime amare perché finalmente un po' più consapevoli di che cosa avviene, di che cosa accade, di chi è Pietro e di chi è Gesù. Ecco, infine c'è Gesù. Davvero non riesco a immaginare i sentimenti che abitano il cuore di Gesù questa notte. In Matteo non è scritto, ma non mi stupirei, non resterei scandalizzato se il cuore di Gesù fosse anch'esso abitato da paura. Chi è quell'uomo che di fronte al morire non ha paura? Perché Gesù non dovrebbe averne? Non mi stupirei però neppure se nel cuore di Gesù abitasse, quasi come coppa che tutto raccoglie, quel sentimento di fiducia e di abbandono che nasce dalla certezza di fare la volontà del Padre. Ecco, questa notte è abitata certamente da mille e mille sentimenti, di mille e mille più persone e personaggi, tutti diversi, tutti magari anche in conflitto tra loro, ma quello che avviene questa notte ha un nome preciso e si dice misericordia. È per pura misericordia che Dio ci offre il Figlio suo. È pura misericordia il fatto che Gesù aderisca alla volontà di Dio e si offra agli uomini. È pura misericordia di Dio che noi possiamo accogliere il suo corpo, il suo sangue per la nostra salvezza. Ed ecco, dove c'è misericordia, dove c'è Dio che è misericordia, non posso immaginare che non ci sia anche un po' di gioia. Una gioia misteriosa, forse un po' nascosta, sono tuttavia convinto che abiti il cuore di Gesù, che ama il Padre ed è contento di compiere la sua volontà, che ama gli uomini, che ama me, che ama te, che ama tutti ed è contento di donarsi per noi. Ecco, vorrei proporre a me e anche a voi che mi ascoltate questa notte di provare a vincere lo smarrimento, la fatica e magari anche la paura che abitano i nostri cuori con la gioia di Gesù. Non è un modo di dire, sapete. Gliela si può chiedere: donane un po' anche a me, Gesù, di questa tua gioia segreta e misteriosa. Dona un po' anche a me, Gesù, questa libertà bellissima e grandiosa, perché possiamo accogliere ciò che Dio ha in serbo per noi, perché possiamo accogliere quella che è la volontà, la vocazione che Dio ci rivolge, quello di essere Chiesa, popolo che può anche fuggire spinto dalla paura, ma che sempre è raccolto dalla misericordia, per la gioia di Dio e per la gioia degli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Oggi, Figlio dell'Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indegni il tuo mistero, né ti bacerò tradendo come Giuda, ma ti imploro, come il ladro sulla croce, di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Eleviamo la nostra preghiera, diciamo insieme: salvaci, Signore.
Salvaci, Signore.
Per la tua Chiesa sparsa nel mondo, per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e per tutti i sacerdoti, per gli annunciatori del Vangelo, i missionari e i catechisti, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Per le nostre famiglie, per le persone che amiamo, per i nostri amici, per quelli che non amiamo e per quanti ci fanno del male, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Per quanti soffrono nel corpo, nella morale, nella solitudine, nella tristezza, per quanti non confidano nel tuo amore e nel tuo nome, per chi ti rinnega e lotta contro di te, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Per quanti ci governano e prendono decisione per il bene dei popoli, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
per gli operatori della carità, per chi si mette a servizio degli ultimi e dei deboli, anche a rischio della propria vita, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Per tutti quelli che si affidano alla nostra preghiera e alla nostra intercessione, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Per tutti i nostri morti, ti preghiamo.
Salvaci, Signore.
Dona, Padre di misericordia, a tutti i credenti la salvezza operata dalla passione redentrice e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dell'antica condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della fragilità umana, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Tua messa, la nostra messa, la tua vita, la nostra vita. Che possiamo offrirti, nostro Creatore? Dico il nostro niente. Prendilo, Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita.
Dio di misericordia, la forza mirabile di questo sacrificio tolga da noi tutto ciò che è vecchio e corrotto e ci faccia crescere come nuove creature, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta celebrarti, Padre, ed esaltare il disegno della tua infinita misericordia. Con l'unzione dello Spirito hai costituito il Figlio tuo unigenito, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli, acquistando con il sangue un popolo nuovo, gli concede l'onore del sacerdozio regale e, imponendo le mani ad alcuni prescelti, li rende partecipi del suo ministero di salvezza. Nel suo nome noi rinnoviamo il sacrificio della croce e preparano i tuoi figli. Nel suo nome essi rinnovano il sacrificio della croce e preparano ai tuoi figli la cena pasquale. Come servi premurosi del tuo popolo, spezzano il pane della parola e offrono la grazia dei sacramenti. Con la vita spesa per te a redenzione dei fratelli, seguendo da vicino l'esempio del loro maestro, danno testimonianza di fede e di amore. Per questo dono ineffabile, insieme con gli angeli, eleviamo a te, Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, Dio. Tu ci hai voluto in comunione di fede col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del suo corpo e del suo sangue, del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio, quale sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. In questo giorno, alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.
Mistero della fede, tu ci hai redento con la tua morte e risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo.
Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero, e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda a noi, Padre Onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini.
Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu, che ora ci raduni con il vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci al banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio, San Vittore, San Giovanni Battista e tutti i santi.
Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo con Gesù, con le parole che Lui ci ha insegnato, e magnifichiamo il nome santo di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.
Di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Il sangue di Cristo custodiscano per la vita eterna. Amen. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Sacramentum, sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, di proponimento, di non offenderti. Sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, di proponimento, di non offenderti.
Mandagli questo.